Registra. Bene, iniziamo. Allora, innanzitutto grazie per essere qua e spero che abbiate mangiato con piacere quello di cui vi siete nutriti questa sera. Siamo qui per, io e me stesso, per tenere il talk a ETA Automatic Exploit Testing. Fondamentalmente il nocciolo di tutta la presentazione è profilare e testare gli exploit come se si trattasse di normali software a cui applicare un processo di quality assurance, o come diavolo si pronunci. Normalmente, quando uno di noi o un'altra persona vuole creare una botnet o comunque vuole utilizzare una determinata classe di exploit contro dei certi target, parte da selezionare questi exploit e poi va alla ricerca dei target. Però gli exploit funzionano, sappiamo benissimo, solamente su alcune versioni del software o dei software interessati. Quindi il principio per cui, presi degli exploit e questi exploit vanno applicati a dei target, può essere rovesciato, per cui prendiamo degli exploit e i target a cui li andiamo, su cui andremo ad utilizzare questi script o questi tool, non sono scelti in maniera, diciamo, secondo l'utilizzo, quello che ci viene detto da chi ha creato lo script, ma vengono testati su dei target che sono casuali, randomici. Quindi praticamente noi non stiamo più andando a sottoporre i nostri bullet, i nostri weapon, su dei target che sappiamo dovrebbero essere proni a questa vulnerabilità, ma stiamo piuttosto testando gli script che abbiamo a disposizione su dei target casuali per vedere se funzionano o meno. Quindi andiamo, diciamo, a fare a meno del security researcher che ci dice l'exploit funziona su Internet Explorer tali e tali, perché siamo noi stessi che vogliamo andare a vedere se quell'exploit funziona effettivamente su Internet Explorer tali e tali, localizzato nella lingua tali e tali e con delle applicazioni di contorno che possono essere firewall, toolbar, qualsiasi cosa che può andare a sporcare la memoria del processo, Internet Explorer, un browser, qualsiasi cosa, e praticamente profileremo se questi exploit hanno funzionato o meno su questo target. La cosa bella è che, utilizzando le tecniche che vengono presentate qui di seguito, non è necessaria iterazione umana, quindi è un processo completamente automatizzato che ci permette appunto di rovesciare il problema, ovvero prima di andare ad esploitare i target vediamo quello di cui siamo in possesso su cosa funziona. Quindi normalmente collezioniamo gli exploit, profiliamo i target, spariamo le cartucce e eventualmente, se abbiamo avuto dei frutti, questi frutti verranno a nostro vantaggio. Chi fa questo tipo di lavoro? Lo fanno i gestori di botnet, i pentester e fondamentalmente tutti coloro che vanno a creare malware di qualsiasi tipo. Però il problema di oggi è che le botnet sono scritte abbastanza male, e quindi i magic bullet, per esempio, che sono contenuti in un R-bot non è altro che un processo pensato per zombizzare una macchina che poi va alla ricerca, scannando altri target, va alla ricerca delle varie vulnerabilità, dei vari moduli che gli sono stati inseriti all'interno. Quindi le botnet è vero che sono su larga scala, è vero che hanno grandi effetti perché ci sono botnet che contengono migliaia di PC, però gli exploit che sono contenuti in queste botnet normalmente sono quelli che troviamo puliti da Mealworm o da qualsiasi altra source di questo tipo di script, e quindi non hanno seguito tutto quel processo di testing rigoroso a cui invece noi vogliamo andare a sottoporre nostri strumenti attraverso questo sistema. Diciamo che generalmente quello che vediamo negli attacchi automatizzati, anche dall'analisi che si possono fare tramite Honeypot di come agiscono gli attaccanti, vediamo che questi script funzionano in pochissimi casi. Diciamo che il web cambia un po' questa cosa perché riusciamo a profilare molto meglio il target, e quindi anche se lo script che andiamo ad utilizzare per sfruttare una certa vulnerabilità non tiene conto di n variabili, sono tutte vulnerabilità di alto livello, problemi di logica a livello application su applicazioni web, quindi funzionano. Però questo non è un buon motivo per scrivere male il nostro codice, perché fondamentalmente la nostra botnet è un'applicazione. Quindi il nostro desiderio è farla nel migliore dei modi, e per questo bisogna fare quality, controllo di qualità sui Magic Bullet. C'è il phishing, che funziona su larga scala anch'esso, è fondamentalmente una cosa sociale. Non ci sono grandi cose tecniche, gli unici exploit che vengono utilizzati realmente nel phishing servono per fare, per nascondere l'URL che una certa vittima sta andando a visitare. Anche qua ci sono, non sono cose molto tecniche, molto difficili. Per esempio su Firefox funzionava con l'evento JavaScript onload, si faceva document status bar uguale cippa lippa, nella status bar veniva visualizzato cippa lippa se non target tale Italia, l'omino cliccava e andava a finire da qualche altra parte. Ogni tanto però nel phishing si vedono exploit classici, host based, tipo ANI, che è una cosa che Microsoft si porta dietro da un mucchio di tempo, sono i cursori animati. Anni fa erano venute fuori delle vulnerabilità, di recente queste vulnerabilità si sono ripresentate perché la patch non era stata applicata nella maniera opportuna, fondamentalmente Microsoft non aveva patchato il suo software, e quindi ANI è tornato con scarse modifiche e funzionava sugli E7, quindi grande paura, se ne è parlato anche un mucchio. Oppure le cose di Windows tipo GDI, esplorare di questo tipo qui. Esiste invece una terza categoria di, tra virgolette, antagonisti del bene, oltre a chi gestisce botnet per fare le cose più svariate e a chi fa phishing, ovvero chi fa phishing però senza mettere alcuna vulnerabilità specifica all'interno del messaggio dell'esca, ma fondamentalmente invogliando l'utente a cliccare un link che lo porterà su una pagina HTTP, e qui quello che lì viene definito come evil link. In questo evil link vengono esploitate diverse vulnerabilità per i browser, alcune su JavaScript, alcune sul parser dell'XHTML, quello che è. Però nel mondo reale tutte queste tre categorie qui hanno del software a livello di script kiddies. È software scritto male, funziona, non funziona. Ogni tanto si vedono dei web server hackati tramite script PHP stupidi, e si vede che, per esempio, nello standard error di PHP, si vede lo standard output di Wget che scaricava componenti aggiuntivi per esploitarti la macchina ancora di più o per fare privilege escalation da dove era prima. Perché sta scrivendo su standard error Wget? Non potevano fare Wget 2 maggiore e commerciale 1 o 2 maggiore dev null? Non gliene frega assolutamente un cazzo. E questo fondamentalmente è il motivo per cui si può dire tranquillamente che tutti gli script per, o la maggior parte degli script che si vedono in vWill, sono backcoded. E non utilizzano, l'unico modo per vedere che rate di successo ha questa cosa, lo vedono dai client che si connettono sul server IRC. Non fanno test preventivi, quando l'applicazione funziona, la buttano e iniziano a farla girare, quello che succede, succede. Come dicevamo prima, però, questo approccio qua può essere rovesciato, ovvero io non mi voglio fidare dei dati sul funzionamento di determinate vulnerabilità, determinati exploit, perché la parte più importante di un exploit, oltre alla categoria su cui va ad impattare, quindi remote code execution o qualcos'altro. La cosa più importante oltre a questo è il tuning. Per esempio, pensiamo a un'applicazione, pensiamo all'esempio classico dei buffer overflow o di tutti i problemi legati alla gestione della memoria. Noi andiamo a scrivere e ci aspettiamo che a un certo offset si debba fare una determinata cosa. Però se l'applicazione, per esempio, viene compilata ogni volta che la si vuole cambiare di lingua e quindi tutte le voci di menu, per esempio, non vengono caricate dinamicamente ma vengono compilate assieme, anche la rappresentazione in memoria del programma cambia e quindi gli offset cambiano. Quindi magari il nostro exploit che funziona su IE7 inglese non funziona su IE7 Germany, per esempio. O magari c'è una toolbar, qualche componente, qualche DLL, qualche customizzazione di Internet Explorer che fa sì che l'offset sia differente. Quindi, noi fondamentalmente per profilare in maniera ottimale i nostri exploit abbiamo bisogno di un altissimo numero di target. Però, non ci dovrebbe già essere qualcuno che profila l'exploit? Sì. Dovrebbero essere security researcher, i vendor, questa è una cosa che vediamo dopo. E effettivamente ci sono soggetti che fanno questo tipo di lavoro di quality su questo tipo di cose, perché sono i loro prodotti. Pensiamo a Canvas, Core Impact, tutte queste persone qui, che o ti vendono l'exploit per sfruttare la vulnerabilità nel tuo pentest, o ti vendono software che usano l'exploit loro per darti direttamente accesso, fare delle cose in automatico. È ovvio che questi componenti, questi moduli inseriti all'interno di queste applicazioni devono funzionare con una certa certezza. E quindi questi soggetti applicano quello che noi qui presentiamo a costo zero. Loro spendono dei soldi per fare questo lavoro di testing, mentre in questo caso qui è completamente automatizzato e sfrutta fondamentalmente ha un carattere sociale, ovvero si chiede alle persone di partecipare a un sondaggio. Ha funzionato questa cosa sulla tua macchina o non ha funzionato? Questo è, tornando al discorso di prima su il tuning degli exploit, questo è un esempio che è successo a me. Ho cliccato uno degli evil link. Il mio browser era vulnerabile, effettivamente, solo che in questa pagina erano assemblati più o meno alla copia e incolla in maniera sequenziale tra quattro exploit diversi. Quindi io ero vulnerabile a uno zero day che era contenuto in questa pagina. Però il funzionamento simultaneo di quattro cose contemporaneamente sul browser l'hanno fatto crashare prima che potessi essere exploitato. E in questo caso sono stato salvo. Quindi, come dicevamo prima, come si comporterà il tuo exploit contro dei target casuali? Quindi il nostro scopo sarà ottenere questi test, profilare i risultati e vedere se ha funzionato su una piattaforma specifica e alcune volte a livello application è possibile anche profilare che applicazioni aggiuntive ci possono essere attorno. Avremo bisogno di un mucchio di dati ed è per questo che l'unico modo per farlo senza denaro è sfruttare la componente sociale. Il trucco è applicare quello che sul web viene comunemente definito come sessione. Noi abbiamo degli exploit che contengono dello shellcode o sono a livello applicativo o altro. Quello che dobbiamo riuscire a fare è far sì che gli utenti, quando partecipano a questo sondaggio, ottengano una sessione che si propaghi lungo tutta la catena dell'exploiting. Per esempio, in questo caso specifico, noi parliamo di Remote Internet Explorer, quindi exploit remoti per Internet Explorer. Quindi in questo caso, molti degli exploit che trovate su Mealworm sono HTTP 1.1 Download Exec, quindi c'è l'exploit, gira sul browser, lo shellcode fa fare al vostro browser un'altra richiesta HTTP 1.1, si va a prendere un altro ex da qualche parte, lo porta sulla vostra macchina e esegue l'eseguibile. Questo vengono comunemente detti loader, qualcosa che carica qualcos'altro. Perché? Perché sono assolutamente generici, comodi. Certo è che non è detto che, quando si parlava di tutto quello che ci può stare attorno, non è detto che il browser, anche se vulnerabile al primo step, poi si vada a scaricare l'eseguibile, perché magari c'è uno squid, qualcosa che non fa scaricare il secondo file. Quindi, essendo i browser presi in oggetto e comunque all'interno di 8 si necessita per forza di, per questa categoria remote IE, di esploit che funzionino con HTTP download exec, noi abbiamo vari step, quindi possiamo anche capire a che punto della catena si è rotta, non ha più funzionato. Magari il browser ha scaricato la pagina che contiene l'exploit, però non ha scaricato il secondo componente. Perché? Possiamo porci un tot di domande. L'importante nel caso dei browser è portarsi dietro tutte quelle informazioni come user agent, GPC, quindi get post cookies realizzati, tutte le informazioni che possiamo portarci dietro, ce le vogliamo portare dietro. Oppure, per fare una profilazione più pesante, a livello application, tramite JavaScript, tramite Java, possiamo andare a vedere delle cose aggiuntive. Per esempio, un browser sta utilizzando uno user agent fasullo, però poi risponde positivamente a un blocco condizionale per Internet Explorer 5.5, perché per esempio Microsoft ha implementato un modo per fare dei commenti condizionali. E quindi diversi browser, anche se cercavano di nasconderci la loro identità, poi a livello application vengono sgamati nel più becero dei modi. Dicevamo prima, il concetto di sessione è applicato a tutto questo. Abbiamo bisogno di un mucchio di target. Chi è che ha i target? I ricercatori? No. I fanboy di VMware? No, nessuno ha 1.000 macchine virtuali a casa. Però la gente li ha. Noi siamo sicuri che l'ambiente più eterogeneo possibile è la realtà stessa. Se noi chiediamo alla gente, e ovviamente dipende anche da in che modo rendiamo sociale questa cosa qui. Se noi passiamo l'indirizzo di questa cosa qui tra security researcher, potremo andare ad inficiare poi la bontà delle statistiche, perché magari tutti quanti giriamo con gli ultimi browser aggiornati o con un mucchio di minchiate dentro. Però la realtà, quella degli utenti, è la cosa più eterogenea che possiamo, in cui possiamo sperare. Quindi è lì che abbiamo i random target veri. Deve essere semplice come 1, 2, 3. Nessuna complicazione, nessun intervento umano. Basato sulla partecipazione volontaria. E fondamentalmente il concetto è quello dei seriali. Se siete mai andati su SerialWS, dopo che vi ha fatto vedere il seriale, vi chiede: ha funzionato, non ha funzionato? Così per aiutare i prossimi che vedranno una percentuale di funzionamento più alta. E comunque, visto che vi ha aiutato voi in primo luogo, e comunque perché è una cosa banale. Si clicca su una checkbox e il server automaticamente memorizza il fatto che quel seriale su di te ha funzionato. Però nel caso di SerialWS è un'operazione manuale, umana, soggetta ad errore, posso cliccare a destra o a sinistra perché avevo un momento di brain fart, può succedere qualsiasi cosa. Torniamo al nostro discorso di prima. Dicevamo Remote Internet Explorer. E in questo talk tratteremo solamente la parte HTTP, legata ad HTTP, perché questo sistema uguale funziona anche per exploit host-based, quindi cose contro local Linux o remote Windows o local Windows. Adesso voi vi potreste chiedere, ma perché fare questo? Perché noi abbiamo bisogno che quando andiamo ad esploitare qualcosa e non funziona, al minimo ci dobbiamo aspettare un crash dell'applicazione. Quindi immaginatevi che al posto di migliaia di target, voi abbiate la necessità di sparare un singolo proiettile su un target ben specifico e lo possiate fare una sola volta. Per esempio, all'interno di un penetration test, vi è stata data autorizzazione, cercate di esploitare il computer di un executive, se non di qualcun altro. Lo potete fare una volta sola, perché poi ovviamente si insospettirà chiamerà il reparto IT, che era, non era a conoscenza del fatto che ci fosse un pentest, magari scopre che qualcuno sta operando sulla loro rete, facciano tutto e poi i risultati vengono inficiati. Quindi deve essere funzionante. E perché questo fa la differenza tra un POC, un proof of concept, quindi qualcosa che funziona, sì, però l'ho provato su il mio test bed a casa, funziona da me, è replicabile in una certa misura, però poi effettivamente è vero, ci sono le localizzazioni in altri casi, magari con delle protezioni bisogna fare delle altre cose. E poi perché non ci fidiamo di nessuno. I ricercatori, poverini, hanno speso un mucchio di tempo nel trovare la vulnerabilità, la loro priorità principale non è esploitare la vulnerabilità, nella maggior parte delle ipotesi, nel caso di security researcher ovviamente. Quindi, nella migliore delle ipotesi, loro produrranno un POC per dimostrare con poca fatica, per dare, diciamo, l'evidenza del fatto che qualcosa funziona o meno. E poi il discorso, vabbè, di quality, di test di qualità, trattiamoli come se fossero dei software assolutamente normali. Dicevamo prima che il lavoro che fanno i security researcher è comunque un lavoro manuale. Non hanno sicuramente risorse infinite, quindi non ci daranno informazioni accurate al 100%. Perché? Perché avviene questo? Perché un ricercatore di sicurezza ha bisogno fondamentalmente di una sola evidenza per poter fare il suo lavoro di marketing sulle varie liste di sicurezza. Ha trovato la vulnerabilità, ha dimostrato che è esploitabile, lo pubblica e lì finisce il suo ruolo. C'è ovviamente, ci sono enti che diciamo migliorano la qualità non degli exploit ma della documentazione correlata a una certa vulnerabilità, per esempio CVE o Open Source Vulnerability Database, però il concetto è che a delle volte dobbiamo aspettare dei mesi prima che ci sia una documentazione consolidata riguardo a qualcosa e lo spazio temporale per cui una certa vulnerabilità funziona a un rate molto elevata è molto piccolo. La vulnerabilità viene rilasciata, ci sono pochissimi giorni poi per sfruttarla. Però se i security researcher non curano l'aspetto di qualità di questi script o di questi exploit, c'è qualcuno che lo fa, ovvero chi gestisce dei framework. Il miglior framework, a mio parere, oggi è Metasploit. Ha dei moduli molto buoni, però diciamo che la metodologia applicata al miglioramento dei moduli contenuti in questi framework è manuale, è quella del abbiamo il Bugzilla, abbiamo Mantis, abbiamo il CVS, dici se non ti funziona, noi lo mettiamo a posto, quindi la gente si lamenta, loro correggeranno il problema, lo renderanno più stabile, eccetera. Quello che andiamo a vedere oggi si applica benissimo a un framework di questo tipo. Loro hanno dei moduli fatti in un certo modo, il framework appunto ti dà la libertà di fare una certa determinata, delle determinate operazioni in maniera semplice, in maniera immediata, quindi addirittura nel caso di Metasploit loro potrebbero implementare una cosa di questo tipo qua utilizzando Metasploit stesso, senza andare ad utilizzare l'accrocchio PHP MySQL che ho utilizzato io. Però questo concetto qui è un concetto utile che si potrebbe applicare al framework. Come avviene questa cosa qui in soldoni? Qui vediamo tutti gli step, uno dopo l'altro, che vengono seguiti nella chain di exploiting. Vediamo, da una parte server side, quindi dalla nostra parte di Apache server HTTP, perché questo framework, per essere semplice, è basato su HTTP. Così, le persone, anche perché essendo agentless, le persone sono molto più invogliate ad utilizzarlo. Non devono installare nulla, devono solo andare col browser. Poi, diciamo che per le categorie di vulnerabilità host-based è molto utile avere qualcosa, un sentry, un debugger, qualcosa per vedere effettivamente cosa sta succedendo. In questo caso qui, noi ci aspettiamo solamente che vengano triggerati degli eventi, per cui sappiamo più o meno in che punto la catena si è interrotta, però non sappiamo esattamente come, non sappiamo esattamente perché, ma il nostro desiderio più grande è fondamentalmente fare delle statistiche, perché poi quello che vogliamo fare nella realtà è quello esposto nella slide 1. Poi noi vogliamo andare ad utilizzarle queste cose qui. Solamente che non ci fidiamo dei dati che ci vengono forniti e vogliamo fare un passo indietro per crearci noi stessi questi dati e poi di conseguenza, una volta che ci siamo creati il nostro bel database, andiamo a vedere il target che visita la pagina, chi è, e sappiamo di dargli in pasto un exploit che funzionerà per la nostra conoscenza al 97%, 98% su la sua piattaforma. Questo ci dà anche la possibilità di abbiamo modificato un exploit per fare tuning, abbiamo tunato un exploit, vogliamo vedere se effettivamente il nostro lavoro è stato corretto o è stato deleterio, quindi funziona ancora meno. Quindi cosa accade? Su un servizio HTTP l'utente clicca cosa vuole, la caramellina, voglio questo, e accetta un agreement, accetta di partecipare a un test. Nel momento in cui accetta, la sua sessione è marcata come time start, è un timestamp, viene marcata come attiva. L'utente ha preso parte al test. E l'exploit, una volta che l'omino ha cliccato su agree, viene inviato al browser. Agisce. Sarà uno Stack Overflow, Heap Overflow, quello che è, agisce, essendo il suo shellcode HTTP 1.1.exec, ci aspettiamo a un certo punto di ricevere una seconda richiesta HTTP. Quindi, in quel momento, quando viene richiesta il file.exe del secondo step, noi possiamo marcare la sessione lato server come download, ok. L'exploit ha funzionato, lo shellcode ha funzionato e l'utente sta scaricando l'eseguibile. Quindi, se siamo arrivati a questo punto, sappiamo già che l'exploit ha funzionato, non c'erano squid strani nella sua rete e quindi ci possiamo fare delle statistiche anche su questo. Se fallisce nella seconda parte, quindi scarica l'exe e vuol dire che ci potrebbe essere la presenza di dispositivi host-based, tipo firewall locali o che ne so, monitor dei processi, IDS, qualcosa, che interrompe nello step 2. Viene eseguito questo executable per Windows, che a sua volta non fa altro che fare aprirsi un socket TCP a noi e farci un'altra richiesta HTTP. A questo punto il web server riceve la seconda richiesta e sappiamo che effettivamente l'exploit ha funzionato, l'utente ha scaricato l'eseguibile ha girato, ha fatto un'altra richiesta HTTP e ci ha avvertito che tutto quanto ha funzionato. Perfetto. Se è successo questo, vuol dire che il target era vulnerabile al tale exploit, a quello che gli abbiamo chiesto di testare o lui ha scelto di testare. Ovviamente questa cosa qua potrebbe essere iniettata in maniera silente, se volessimo essere cattivi, all'interno di una navigazione in cui noi siamo in condizione di man in the middle, se non sfruttando vulnerabilità dei browser. Quindi per esempio andiamo a fare phishing del URL, là sopra, però in realtà il contenuto è tutto all'interno di un iframe grosso come tutta la pagina. L'utente va avanti nella sua navigazione cliccando sui link e praticamente il father dell'iframe, la pagina vera e propria, ha dentro un altro iframe con un meta refresh che gli prova tutti gli exploit che abbiamo nel nostro database per mezz'ora, un'ora, e quindi riusciamo ad ottenere una grandissima mole di dati. Però ovviamente questo è un caso che non voglio nemmeno approfondire, perché nell'esempio che vi porto l'utente accetta un disclaimer e sceglie lui stesso di partecipare a questa cosa, che è qualcosa di assolutamente idiotico, ve lo posso garantire, poi vedrete il video di come funziona, è una cosa molto semplice. Quindi dicevamo, che informazioni siamo riusciti a... drawbacks. Non abbiamo debugging locale, perché non è host-based questa cosa qui. Quindi possiamo solamente gestire le nostre statistiche su degli eventi. Però se potessimo applicare anche il debugging locale a queste cose qui, ci potremmo far spedire indietro dei report, per esempio su tutti i registri a cosa puntavano nel determinato momento in cui il browser ha crashato o chissà cos'altro. Però appunto il concetto stesso di installare qualcosa sul proprio computer viene considerato non trusted, mentre visitare una pagina HTTP lo è molto di più. E poi la seconda problematica è che i risultati possono essere falsati, ovvero sono tutte richieste HTTP con degli hash che sono la session ID, e quindi una persona apre Ethercap o apre il suo proxy locale, vede che richieste GET sono state fatte, le fa simulando altri user agent, altre GPC, e fondamentalmente il nostro database si riempirà di immondizia. Però questo fino ad ora non è successo, quindi... Oltre a questo, non penso che ci siano grosse complicazioni. Che struttura effettivamente dobbiamo mettere in piedi per fare questa cosa qua? È molto semplice. Allora, dicevamo prima, dobbiamo far transitare questa sessione. Quindi, nello shellcode, che sia Little Endian o Big Endian, dobbiamo andare a scrivere la sessione nuova, shiftata, così come deve essere. E quella è una cosa che ci smazziamo lato server noi. Quindi l'exploit, per esempio un exploit qualsiasi, shellcode tal dei tali, a un certo punto possiamo tranquillamente, visto che la lunghezza dell'hash della sessione è lungo sempre uguale, possiamo tranquillamente generare con il nostro scriptino scaricato da Milwaukee una get con delle A. Andiamo a vedere nello shellcode dove sono queste A e andiamo a sostituire con la sessione shiftata così come deve essere. E questa è una cosa che può essere fatta a runtime, che non richiede assolutamente risorse. In quel momento noi stiamo dando un exploit che contiene un indirizzo HTTP univoco e sappiamo che fondamentalmente l'utente è quello. Le informazioni che riusciamo a tirarci su, e questo è il lavoro che dobbiamo fare server side, e lo dobbiamo fare sia per l'exploit che per l'eseguibile che l'utente scarica. Però è una cosa molto semplice, fondamentalmente generate entrambi con delle stringhe preallocate, poi vi fate fsic fino al punto giusto e da lì iniziate a scrivere, adesso farà scrivere quello che vi serve, e ottenete in automatico qualcosa di customizzato. La nostra tabellina MySQL di appoggio dietro a tutto questo ambaradam è veramente minuscola. Abbiamo un po' di blob, che sono i serialize delle GPC messe così, perché fondamentalmente è comodo se noi volessimo fare delle analisi aggiuntive a posteriori, però sono dei campi blob e li lasciamo lì per sicurezza. Quello che ci interessa ovviamente l'address, anche se a scopo statistico, se poi se lo vogliamo fare solamente a scopo statistico, non c'è alcun vantaggio nel memorizzare l'address di chi ha partecipato al test. Però per il discorso di prima, visto che i risultati possono essere diciamo generati automaticamente, vediamo chi sta facendo, chi sta partecipando al test, così se vediamo che un IP solo ha fatto 10.000 test con 10.000 browser diversi, seguiamo direttamente i risultati dal database per quelli IP lì. Ovvio che contro qualcosa di distribuito si torna a principio e non si riesce a fare nulla. Abbiamo i tre timestamp di inizio sessione, download, end, e abbiamo la sessione con cui che abbiamo assegnato l'utente XID. Per esempio vediamo che fino ad ora hanno partecipato 431 host a questa cosa. Scusate. A livello application cosa ci servirà? Pochissimo codice. In tutto sono meno di 300 righe, scritte in un linguaggio qualsiasi, scelto a piacere tra CGI, Perl, PHP, Ruby, Python, qualsiasi cosa. Vediamo che, voi non lo vedete, ma vi posso assicurare che è codice semplicissimo. Ci creiamo le nostre tre funzioncine, i tre eventi, che andremo a richiamare dopo. Fondamentalmente test start fa una insert, test TVL fa un update, test end fa un altro update. Queste cose qui possono essere sviluppate utilizzando un po' di PHP, un po' di MySQL e ModReadWrite. Perché ModReadWrite? Perché effettivamente è più comodo utilizzare la sessione come file name dell'eseguibile rispetto ad utilizzarla come parametro. Perché non si incorre in problematiche di caching, è molto più comodo. Quindi si rewritano gli indirizzi e si vede il file name diventa la session che devo mettere all'interno del binario dell'eseguibile e lì finisce la storiella, si risolve tutto. Un po' di logica, quello che dicevamo prima, fsic, un minimo di conoscenza su come scrivere una stringa in modo che sia rappresentabile in memoria, quindi secondo l'architettura, basta. Una cosa alla portata di tutti quanti. Chi sono io? Io sono Francesco Ungaro, sono un security researcher e se volete delle informazioni a questo indirizzo le potete trovare e c'è anche una demo di questa cosa. Per comodità ho fatto un video perché mi sembrava abbastanza geo 6 stuff e quindi adesso lo andiamo a vedere. Siate pazienti. Quindi vediamo effettivamente, ora che abbiamo visto come si realizza questa cosa, l'utente cosa deve fare. Questa è la simulazione perfetta di quello che deve andare a fare un utente, per farvi capire quanto è automatizzata questa cosa. Visita un indirizzo HTTP, che ci mette un mucchio di tempo a caricarsi. Clicca su quello che vuole, in questo caso Remote Internet Explorer, seleziona uno dei moduli precaricati all'interno di questa applicazione, XML Core Services ad esempio. Vedete che non c'è alcuna informazione sul funzionamento, solamente che funziona su Internet Explorer, ma non vengono date altre informazioni. Accetta il disclaimer che per adesso è solamente accetti, sì sì accetto. E visualizza questa pagina. Questa pagina cosa conterrà? Il code, la vulnerabilità. E quindi In questo caso io non ero vulnerabile, non ha fatto assolutamente nulla, però la mia sessione è stata marcata come iniziata e nella migliore delle ipotesi tutta la chain di exploiting sarebbe arrivata a termine e io dentro al mio database di prima su time end avrei il timestamp della fine del test. Quanto ci ha messo l'utente a fare questa cosa? Pochissimo tempo. Vi faccio vedere l'ultima cosina, poi finiamo. Questo è quello a cui andiamo incontro. Quindi result assolutamente. Questi sono i primi, sono tutti i miei, venite pure a trovarmi, non ci sono problemi. Quindi vediamo time start, end, XID, i vari blob, remote address, con cosa ha partecipato. Abbiamo tutte le informazioni necessarie a profilare gli exploit che abbiamo visto prima. Non c'è nulla di zero day unreleased, sono tutti exploit che potete trovare in giro tranquillamente su Mealworm. È solamente per far vedere come un concetto di quality testing possa essere applicato a qualcosa che normalmente è scritto male, è bad coded. Con questo ho finito, spero di non avervi annoiato, e se l'ho fatto mi dispiace ovviamente. E quindi vi saluto e se avete delle domande fatele pure. Un dominio qualsiasi. Sì, è una cosa privata. Grazie.